24 mattino.
Le 8, 20 minuti e 35 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Eccoci qui, l'articolo da cui oggi partirei lo leggo sul Il Paese, che commenta la decisione della Spagna insieme all'Irlanda e alla Norvegia di riconoscere lo Stato palestinese. Devo dire che lo commenta, è una decisione che ci si poteva aspettare, nel senso che oggi il governo Sanchez è il governo più filo palestinese che esista in Europa. Poi vedremo, no, che c'è qualcuno, la Norvegia, che fa di più, però lo commenta con un certo stupore, mettendo in rilievo, sia pure con understatement, la scelta dei tempi, l'occasione in cui questa iniziativa dei tre paesi europei viene presa. Insomma, è un articolo curioso. È evidente dalla lettura dei giornali, il secondo articolo che mi ha colpito è un riquadro che sta sul Sole 24 Ore, dove dice che, prendendo notizie da politico, ma sono cose molto ben calcolate e studiate, che allo stato attuale solo il 35% dei tunnel sotto Gaza, dei tunnel di Hamas, sono stati distrutti. Figurati, siamo al 35% dopo 7 mesi di guerra. Vuol dire che anche l'operazione sotto il profilo militare è stato un clamoroso insuccesso, nel senso che produrre 35.000 morti e più e distruggere il 35% dei tunnel, insomma, non mi sembra un grande successo con i leader che sono ben lungi dall'essere catturati. Non mi sembra un'operazione riuscita. Nel contempo, a questa operazione militare non ben riuscita c'è qualcosa di catastrofico dal punto di vista della guerra dell'opinione pubblica. Ne abbiamo parlato più volte in questi giorni, ma, e questo invece lo riprendo da un articolo di Giulio Meotti sul Foglio, Eugenio Kontorovich, che scrive, un giurista americano famosissimo, scrive su Tablet, dice, virgolette, dal 7 ottobre 4 paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e 3 stati europei lo faranno entro maggio, sono i 3 che abbiamo appena nominati. Si tratta di più riconoscimenti di quelli che l'autorità palestinese ha ottenuto nell'intero ultimo decennio. Cioè, l'operazione di Hamas, di Sinwar, ha ottenuto un risultato che non potrà essere trascurato. Fra questi pareri, ti dicevo, merita un approfondimento quello della Norvegia, dove sono successe delle cose clamorose. Quando all'Aia sono iniziate le udienze del caso presentato dal Sudafrica contro Israele per genocidio, la Norvegia ha espresso sostegno a Pretoria e il primo ministro norvegese Jonar Gahr Støre ha affermato che, virgolette, la Norvegia è pronta a dialogare con Hamas, chiuse virgolette, per trovare una soluzione per porre fine alla guerra. La Norvegia è l'unico paese europeo che non ha definito Hamas come un'organizzazione terroristica. Il ministro degli esteri ha poi vietato al re di Norvegia, Harald V, di inviare condoglianze a Israele per il 7 ottobre, virgolette, alla luce della natura politica del conflitto. Anche dopo che è stato rivelato che numerosi dipendenti dell'UNRWA, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno partecipato al massacro, la Norvegia ha continuato a finanziare l'agenzia. Il deputato laborista norvegese Amund Aukrust, vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento, ha poi nominato UNRAD per il premio Nobel per la pace, cioè ha chiesto che venga dato all'UNRWA il premio Nobel. Il Consiglio Comunale di Trondheim, che è la terza città più grande della Norvegia, ha approvato una mozione per chiedere ai residenti di boicottare i beni israeliani Tukur, quindi di fare una città deisraelizzata. E giù durante la guerra di Israele contro Hezbollah, insomma ce ne stanno 10.000, come capisci bene le cose si stanno mettendo male, non solo per il giudizio su come viene condotta la guerra di Gaza. Del resto ieri, oltre alla Norvegia, anche la Germania ha dichiarato che se si presenta Netanyahu in Germania lo arrestano seduto a stante. Mentre accadevano queste cose a Teheran, dove ci sono stati enormi funerali per l'addio a Raisi, Khamenei ha accolto Haniyeh, che è il capo di Hamas, uno di quelli per cui la corte dell'AIA ha chiesto l'arresto, lo ha festeggiato e ha dichiarato, lo prometto, Israele sparirà. C'erano questo davanti a 1 milione di persone presenti, i capi dell'asse della resistenza. Che ti sembra efficace, insomma, non so che dirti, ecco, te lo lascio lì, nel senso che non si mette benissimo, ecco, non è il momento di maggior successo. In margine a questo voglio segnalare una cosa che già hai ampiamente segnalato tu e che è coperta da tutti i giornali, ma quello che lo copre meglio è Il Sole 24 Ore, con articoli di Michele Pignatelli di Resoconte, due commenti di Marina Castellanete e Adriana Cerretelli sul fatto che la Russia ha deciso che bisogna cambiare i confini nel Baltico, i confini sul mare. Una notizia piuttosto allarmante, perché evidentemente la Russia ha motivi tali di sicurezza che può permettersi, mentre sta facendo operazioni come si chiamano le operazioni
quelle
militari,
speciali,
quelle che si fanno in tempo di pace, esercitazioni militari con l'uso non diretto, ma diciamo con il possibile uso di armi nucleari tattiche ai confini dell'Ucraina. Ripeto, non è una questione che riguarda solo Israele, ma riguarda un po' in generale il contesto mondiale. Ce ne sarebbero altre 100, non mi va di farla solo di politica estera, perché io sono troppo attratto dalla vicenda del redditometro, che mi ha riportato alla mia giovinezza, cioè i primi mesi del governo Meloni, che non facevano che fare provvedimenti e ritirarli. E questa volta, incredibilmente, uno dei personaggi più accreditati, un viceministro, un passante, ha proposto nel giro di 24 ore il redditometro e la Meloni gliel'ha fatto ritirare. Ora, questo ti dice, cioè proposto,
era un decreto.
Cioè, una cosa clamorosa, dico, ma come lavora questo Consiglio dei Ministri? Le vedono le leggi,
credo che fosse un decreto attuativo, non credo che fosse un decreto, però insomma però è chiara, il punto è chiaro, insomma.
Ma insomma, una cosa clamorosa, ti ripeto, un conto quando la Meloni era ai primi passi, uno deve imparare a fare il Presidente del Consiglio, un conto adesso, secondo me l'uomo più che ha vinto questa battaglia è stato Vincenzo Viscola, ex ministro delle finanze, definito da Tremonti una sanguisuga, Dracula, un disgraziato che voleva solo succhiare soldi ai cittadini, il quale ieri ha detto solo bastano due parole: mi piace questo decreto. Quando loro
hanno visto Visco che diceva mi piace questo decreto sul redditometro,
con due parole ha creato Visco, quando verrà ricordata questa campagna elettorale, un guaio terribile, un guaio enorme, perché ripeto, a 2 settimane dalle elezioni una cosa del genere, e quindi quello che non è riuscito a fare l'intero PD, l'intera sinistra, il caso Salis e tutta compagnia cantante l'ha fatto Vincenzo Visco con due paroline buttate lì.
Tipo queste, scusami.
Il riditrometro. Non lo voglio,
mi piace troppo. Non lo voglio per sempre questo audio di un'ascoltatrice. Paolo, siamo agli sgoccioli con i sondaggi, questi sono gli ultimi. Come vanno le cose?
Più che gli sgoccioli, oggi è l'ultimo giorno dei sondaggi. Oggi se ne pubblica quello di Pagnoncelli, che è il più accreditato sul Corriere della Sera. E stasera ci saranno quelli del telegiornale di Enrico Mentana, anche lui farà l'ultimo sondaggio. Sono sondaggi clamorosi. Io pregherei gli ascoltatori di prendere carta e penna e segnarseli, nel senso che Fratelli d'Italia prenderebbe più o meno lo stesso risultato che ha preso alle elezioni politiche, nel senso che le elezioni politiche ha preso il 26% e adesso prenderebbe il 26,5%. Lo 0,5 più, dopo tutto questo bailam di un anno e mezzo di cose, sfonda il 30%, sta al 40%, secondo Pagnoncelli, segnateveli, perché poi la notte delle elezioni, io terrò questa pagina nel Corriere della Sera, perché la notte delle elezioni la voglio confrontare. Il partito che ottiene il maggior successo è il Partito Democratico, che passerebbe dal 19,1 al 22,5. Oggi il Partito Democratico di Elly Schlein, nonostante non le abbiano fatto mettere il nome sulla scheda, non l'abbiano fatta presentare in tutta Italia, non le abbiano fatto fare il confronto con la Meloni, secondo me anche grazie a quelle due paroline di Vincenzo Visco,
è stato fatto prima il sondaggio.
È stato fatto fino a poche ore fa, insomma, tenevano conto di questo colpo, di questa cosa del redditometro. Il Movimento 5 Stelle, vi dico solo i principali, sarebbe lo stesso risultato delle elezioni politiche, anziché, quindi non ci sarebbe partita fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e gli altri più o meno, la Lega starebbe sotto Forza Italia, ma insomma queste sono quisquiglie, i partiti minori sarebbero tutti sopra il 4%, tranne Azione Siamo Europei, quello dell'Abolino, però adesso bisogna vedere. Scusa, Azione è quello di Calenda, sarebbe sotto. Però questo è una cosa, se veramente le cose andassero così, se veramente il Partito Democratico riuscisse a sfondare e tenesse al chiodo Fratelli d'Italia, come sai, ne abbiamo parlato spesso, non credo ai sondaggi, però mi ha fatto ridere. Se siamo per finire, dimmelo.
Siamo per finire, siamo quasi in chiusura.
Mi ha fatto ridere un articolo di Tommaso Labbate dove racconta quello che promettono se vincono i vari candidati. Alessia Morani ha detto che si farà bionda, del PD. Matteo Richetti che si farà i capelli rossi, ma soprattutto Angelo Bonelli, e loro sul Corriere della Sera hanno fatto un gustoso grafico, si farà un bel ciuffo verde, e cioè tutti lavorano sui capelli. Io purtroppo sono impossibilitato e il resto lo lascio a domani.
Va bene, senti caro Paolo, ci sentiamo domani, io sarò in diretta da Trento, tu non ci sarai, però abbiamo una sorpresa per chi verrà in piazza ad ascoltarci.
Domani in piazza ci sarò,
in qualche modo oscuro ci sarai, caro Paolo, a domani, ciao.
Ciao.
24 mattino.
Alle prossime elezioni europee si confrontano, per le prossime elezioni europee, due, forse tre, forse addirittura quattro visioni diverse dell'Europa, di quello che deve essere in termini di integrazione, in termini del famoso esercito europeo sul quale ogni tanto scherziamo con Paolo Mieli, in termini di relazioni internazionali. Pensate solamente alle questioni della Russia, alle questioni che riguardano la Russia e alle questioni che riguardano la Cina. Insomma, è evidente, no? Mi pare questo, dove per esempio una formazione come Fratelli d'Italia dice dobbiamo stare più attenti all'interesse nazionale, dove la Lega per esempio sta facendo una campagna elettorale più nettamente anti-europeista, e dove il Partito Democratico mantiene la sua posizione. Dunque, mettiamo a confronto e ragioniamo intorno questa mattina, intorno a queste due idee, almeno due di queste idee, e lo facciamo con Silvia Sardone, candidata per la Lega nella circoscrizione Nord-Ovest. Buongiorno Sardone, tra l'altro europarlamentare uscente, eccoci.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
E le chiedo scusa Sardone se ci sarà questo trattamento apparentemente impari, perché saluto anche Lucia Annunziata, che è candidata per il Partito Democratico nella circoscrizione Sud, alla quale darò del tu, perché che devo fare, cioè, era da noi a Radio 24 fino a poche settimane fa, è una collega giornalista e quindi inevitabile che avvenga. Lucia, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno anche alla candidata della Lega.
Allora Sardone, è una campagna nettamente antieuropeista la vostra, cioè l'impressione è che proprio, mi viene da dire, siate quasi tornati alle origini, siate tornati al passato, quasi da Italexit.
Tu anche a me, che io ne vado solo fiera se mi dà del tu, quindi così abbiamo lo stesso trattamento entrambe. E poi guardi, è coerenza più che altro. Italexit non c'entra proprio nulla, è più che altro noi chiediamo più Italia e meno Europa, insomma. Siamo contrari all'esercito europeo, ad una tassazione comune, ecco, ma sono cose che diciamo sempre, quindi da questo punto di vista credo che l'elettorato sa cosa si aspetta votando Lega e quello ha. Noi non abbiamo votato la von der Leyen e siamo gli unici che dicono già da adesso che non la voteranno, perché anche tra i partiti oggi al governo Forza Italia l'ha votata e Fratelli d'Italia non dice chiaramente che non la voterà. Quindi chi non vuole altri cinque anni come quelli che abbiamo avuto ha una sola cosa da fare, cioè votare la Lega.
Senta Sardone, però che Europa immaginate? Cioè, dovendo immaginare a conclusione della prossima legislatura europea, qualunque sia la Commissione, qualunque sia il Parlamento, che tipo di Europa immaginate? Con che tipo di competenze, su che settori e con che forza?
Ma le competenze non è che le decide il Parlamento europeo, diciamo, sono già state decise dagli stati e nello stesso atto costitutivo, tra l'altro. Quindi non, quello che io immagino è l'Europa dei popoli, quella che proprio ha dato il via all'Unione Europea. Non certo l'Europa che accoglie gli agricoltori a Bruxelles con il filo spinato, che ci dice che la confezione dell'uovo di Pasqua è poco coerente rispetto all'uovo stesso, e quindi perché il ciuffo e il fiocco sono eccessivi come imballaggio. Ecco, io auspico un'Europa diversa, che valorizzi le eccellenze nazionali all'interno del mercato europeo, e che anzi ecco, diciamo che io in questi cinque anni, lei se lo ricorda Tafazzi?
Sì certo,
ecco,
certo.
L'Europa secondo me ha fatto Tafazzi, ha agevolato però, i mercati extraeuropei penalizzando quelli europei.
Mi scusi, poi andiamo ad Annunziata, però allora, facciamo un esempio al di là degli esempi concreti e dei singoli esempi, che pure sono interessanti certamente, no, e contribuiscono a definire il tutto, dall'altra parte c'è una questione più generale. Le faccio un esempio: sul fronte della politica estera ci deve essere un dominio maggiore dell'Unione Europea, una capacità maggiore di presentarsi nel mondo, oppure no?
Secondo me, dal punto di vista della politica estera, per quanto riguarda per esempio l'esercito europeo, noi abbiamo una linea molto 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 semplice, cioè noi crediamo che i nostri ragazzi non debbano andare a fare le guerre oltre, diciamo, i confini europei. Abbiamo visto la proposta di Macron di portare i nostri ragazzi a combattere in Ucraina. Ecco, proprio in questo senso, diciamo che se dobbiamo fare un esercito europeo e poi è Macron o la Merkel a decidere dove devono andare i nostri ragazzi, ecco, allora non lo voglio. E poi in caso di attacco dell'Europa, chi decide quale confine deve essere tutelato prima e meglio di altri, dato che tra l'altro insomma noi siamo il confine non solo nazionale ma anche europeo, sempre la Francia e la Germania? Beh, diciamo che i precedenti non mi rassicurerebbero.
Allora,
credo invece che sul fronte Russia e Ucraina sia importante lavorare per la pace, sì. E in questo senso l'Europa dovrebbe lavorare.
Poi allora ci prendiamo una pausa, andiamo da poi andiamo alla Lucia Annunziata e poi mi dice in che modo può secondo lei lavorare l'Europa per la pace.
24 mattino.
Allora Lucia Annunziata, ovviamente candidata, certo, da indipendente per il Partito Democratico, che Europa immagina il PD, immagino, no, che se sei candidata per il Partito Democratico ci sia, non dico una visione coincidente, ma molto simile. Prego.
Sì, certo. Beh, intanto vorrei un'idea un po' più precisa di quella che la collega candidata leghista, insomma, nel senso che mi piacerebbe ricostruire un po' la storia dell'Europa come l'hanno vista i leghisti, perché questo è sicuramente uno dei punti di vista molto alternativi, non soltanto a quello del PD, ma credo anche a buona parte, se non tutta, la stessa coalizione del governo, almeno una parte. Allora, nel 2014 la mia collega candidata sostiene che exit non c'è mai stato. Nel 2014, in verità, 2014 era il momento in cui Putin aveva, come dire, già preso la Crimea, finanziò una campagna per diciamo le forze nazionaliste di allora, permettimi di dirlo, perché io sono, sì, poi è un modo per raccontare quello che non vorrei più vedere sostanzialmente, almeno io, che Putin abbia finanziato quel fronte è stato confessato dalla più coraggiosa dei capitani della destra in Europa, che è Marine Le Pen, che disse: sì, è vero, ho preso 15 milioni di euro, e così un po' di altri stati staterelli. E allora l'ipotesi era uscire, tant'è vero che l'Inghilterra si ostinò su quello, è uscita e gli è andata male. Nel successivo, nel 19, non era più l'uscita, ma era sicuramente: prendiamo l'Europa, guidiamo, prendiamone i soldi e poi li rifacciamo come vogliamo noi nei nostri stati. Questo periodo qui, secondo me, questo terzo oggi, è chiaramente quella in Europa, una posizione, quella della Lega, influenzata da, come dire, una ancora l'apertura, ancora il fatto che è aperta la posizione, la guerra in Ucraina, la confusione.
Adesso ci arriveremo e faremo rispondere a Sardone. Vorrei far rispondere, sì, a Sardone su questo, però prima vorrei capire un attimo cosa immagini a fine legislatura. Come la immagini se dovesse essere l'Europa governata da una coalizione simile a quella attuale?
Guarda, io non so, a differenza di altri che fanno dei numeri, io penso che i numeri stanno molto cambiando e che la possibilità che l'asse dell'Europa si sposti a destra è fortissimo, in particolare dopo questo cambio di Le Pen, che ha preso le distanze dalla AfD, che è praticamente il partito tedesco nazista, di coloritura nazista, mettiamola così, è stato un po' il problema per tutti. L'eliminazione di questo partito dalla questione centrale, secondo me, sposta molto a favore della possibilità, sì, di una maggioranza di centrodestra in Europa. Quindi noi non possiamo fare previsioni su questa storia.
Sì. Però hai un'idea di come vorresti l'Europa fra 5 anni? Se sì, come?
Sì, cioè, guarda, io penso che, non so, non credo che l'Europa negli ultimi anni è stata attafaziana. Ci sono molte critiche da fare. L'Europa sia molto, diciamo, la guerra in qualche modo ha molto diviso l'Europa, non tanto sulle questioni di pacifismo, no, ma sulle questioni di chi partecipa e chi no. Cioè i tre stati fondatori hanno detto sì, fate, dando una delega alla NATO, ma di fatto, diciamo, disinteressandosi di questa guerra. Questo ha messo un po' fuori gioco i governi nazionali principali, secondo me. Dopodiché, fra 5 anni, secondo me, le questioni fondamentali che l'Europa dovrebbe fare: riorganizzare intanto la difesa comune, perché come tu sai ci sono 27 paesi e 27, sì, modelli di difesa, le famose 27 camionette, no? Sì. Ci sono 27 modelli di camionette in giro, questo già potrebbe essere, secondo me, una partenza, perché un po' di difesa comune deve essere fatta. Debito in comune, che è una delle cose che è stata fatta molto bene durante, e credo che la mia collega della Lega sia d'accordo, almeno sul Covid ci sono, sì, stati investimenti tra i 60 e i 100 miliardi, che ha dato la capacità e ha dato una proiezione sulla forza potenziale di un'Europa unita. Io credo che queste siano le principali questioni.
Sì. Cioè, debito comune dunque ed esercito comune o quantomeno l'avvio di un
debito comune per spesa comune,
sì, per
ecco,
spesa
cioè
comune.
Un sì, per sì, spese no. comune, una no. difesa comune riorganizzata, sì. che quella costa poco, non sto parlando di riarmo. Su una cosa sono d'accordo con la Lega e credo che tutti siamo d'accordo. Questo è il momento per l'Europa all'inizio di legislatura. Far partire
di
una
muoversi,
forte presenza di pace.
Di muoversi sì. in questa direzione. Allora Sardone, su questi due punti, allora, innanzitutto su una risposta annunziata sulla relazione con la Russia, la risposta alla domanda che avevo accennato prima, cioè come intende, come si dovrebbe muovere l'Europa secondo lei per far smettere la guerra in Ucraina, prego.
Ma innanzitutto l'annunziata per più della metà del suo intervento ha parlato della Lega. Io avevo capito che dovreste parlare, diciamo, delle proposte del suo partito, e sarebbe stato forse più interessante, anche perché se io mi dovessi mettere a parlare del Partito Democratico partirei dal fatto che non hanno voluto neanche la Schlein nel simbolo e non neanche candidata ovunque, insomma, quindi se dovessi parlare delle incoerenze del Partito Democratico non basterebbe la puntata di oggi, neanche quella di domani. Detto questo, ovviamente io non sono d'accordo neanche sul Covid. Io sono stata capogruppo, si chiama coordinatore al Parlamento Europeo, all'interno della commissione ENVI, che ha all'interno l'ambiente, la sicurezza alimentare e la salute. Quindi ho vissuto in prima persona, anche perché ero l'unica italiana coordinatrice, la gestione della pandemia durante il Covid, e devo dire che anche dal punto di vista della solidarietà degli stati, io sinceramente tutta questa roba qua non l'ho vista. Per quanto riguarda la difesa
però
comune,
mi scusi Sardone, ecco, solo un punto su questo, sì,
per me io credo che sia più importante contare all'interno della NATO, arrivando finalmente a quella spesa del 2% che da tanti anni gli USA ci chiedono. Credo anche che per un contesto, vabbè, da un lato sarà importante la elezione di Trump per una speranza di ritorno alla pace, anche perché se avessimo avuto Trump probabilmente alcune guerre ce le saremmo risparmiate, ma in un contesto internazionale sempre più instabile l'Unione Europea deve affrontare alcune sfide che oggettivamente ci riguardano direttamente o indirettamente. Una, la grande concorrenza tra grandi potenze.
Sì, Cina e Stati Uniti.
La ridefinizione, ma la Cina e sì. l'India non sì. sono gli Stati Uniti. Noi abbiamo un tema di
poi,
economia. Dice,
mi scusi la ridefinizione, perché abbiamo ancora poco tempo. La ridefinizione
degli equilibri di potere globali, i continui tentativi di minare l'ordine internazionale basato su regole multilaterali, e poi un crescente nesso tra crisi esterne e interne. Detto questo, noi dobbiamo essere impegnati a sostenere il diritto di autodifesa all'Ucraina, tant'è che noi abbiamo votato a tutte le volte che c'erano votazioni il riarmo, ma dobbiamo anche dirci onestamente che oggi nessuna delle due parti sta vincendo e che quindi la linea maestra deve essere quella della pace. Possiamo continuare a riarmarli, ma tanto stiamo già vedendo che non c'è una delle due parti che vince sull'altra dal punto di vista militare, e quindi inviare anche i nostri ragazzi sarebbe assolutamente inutile. Dopodiché io sono proprio contrario a farlo.
Sì. Lucia Nunziata, abbiamo ancora veramente 30 secondi.
Sì, ok, 30 secondi.
E chiedo scusa.
Prego. Rispondo semplicemente. Il problema della Lega e il rapporto con Putin, non ho avuto risposte su questo. Io parlo della Lega perché credo che uno discuta i propri programmi e che rapporta quello dell'altro. Mi dispiace se questo è sembrato sbagliato. Il problema con Putin non è stato chiarito, il problema di mandare i nostri soldati a combattere da qualche parte non è in Europa, non è sul tavolo. Per quanto riguarda, diciamo, i vaccini, Non so in quale commissione è stata, ma i vaccini sono arrivati in Italia e in tutti gli altri paesi perché l'Europa ha pagato. Voglio solo fare queste specifiche.
Allora, grazie ad entrambe, grazie a Lucia Annunziata, candidata per il Partito Democratico nella circoscrizione Sud, Silvia Sardone, candidata invece nel Nord-Ovest. C'è il GR. Noi ci risentiamo domani mattina da Trento per il Festival dell'Economia. Una buona giornata a tutti. A domani mattina alle 6:30. Grazie a tutta la squadra dei 24 Mattino. E non abbiamo il tempo, ma sono, li conoscete tutti e sono tutti meravigliosi, così come voi, almeno una parte. Ci sentiamo domani, ciao.